Una delle definizioni della musica più efficaci di questo secolo è quella di Edgar Varèse, che ha parlato di musica come suono organizzato. Bene, io non ho mai sentito qualcosa di più organizzato che il suono di una foresta primaria che si svolge durante l'arco di un intero ciclo circadiano di 24 ore. Questo non è affatto scontato. Questo lo facciamo noi nella musica quando siamo davanti a un foglio bianco e organizziamo le varie parti di una composizione affinché esse condividano lo stesso spazio. In foresta avviene la stessa cosa, ma non c'è la mano dell'uomo. È una cosa che si è creata attraverso milioni di anni di paziente coevoluzione.
Quando era un ragazzino, David Monacchi andava nei boschi attorno ad Urbino per registrare i suoni dell'ambiente. E cosa sentiva? Beh, sentiva rane, cicale, sentiva il vento, le gocce d'acqua. Uno strano modo di passare il proprio tempo libero, si potrebbe pensare. Ma è proprio da queste passioni esclusive che nascono i grandi progetti. Aiutati, bisogna dirlo, anche dalla tecnologia. La comparsa di apparecchi per registrare il suono, senza frusci di sottofondo e poi leggeri, quindi maneggevoli e comodi da trasportare, come i DAT, hanno senz'altro agevolato Monacchi. Un giorno, colpito dalla varietà, dalla musicalità di quello che sentiva e registrava nei boschi dell'Appennino, Monacchi si è posto una domanda. Ma se io aprissi il microfono in una foresta primaria, vergine, nel Borneo o in Amazzonia, quindi lontano dalle attività e dai suoni prodotti dall'uomo, che cosa sentirei? Questo interrogativo ha portato questo ingegnere del suono e compositore italiano, insegnante al Conservatorio di Pesaro, nel cuore delle foreste equatoriali, in mezzo agli ecosistemi più biodiversi del pianeta. E lì Monacchi ha fatto delle scoperte straordinarie, che hanno cambiato la sua vita e che lui oggi vuole condividere con il maggior numero di persone possibile. Un assaggio? Sentiamo una descrizione appassionata di un dusk chorus, il coro del crepuscolo.
Il primo viaggio in Amazzonia nel febbraio 2002 è stata una rivelazione. Quel primo dusk chorus che ancora ricordo, dove nella foresta allagata, io ero in canoa, nella foresta allagata hanno cominciato a vocalizzare le specie del tramonto, che sono questi pappagalli, questi arara che arrivavano e poi se ne andavano velocemente, poi lasciavano lo spazio a tutti gli anfibi, poi cominciavano gli insetti notturni, poi i rapaci notturni da più distante. Quindi questa intera prospettiva acustica dell'ecosistema si è rivelata e mi ha da subito colpito quanto l'ipotesi di trovare sistemi d'ordine molto più complessi e bilanciati all'equatore fosse corretta.
In sottofondo stiamo sentendo dei suoni registrati da David Monacchi nelle foreste equatoriali. Aristotele ha detto che gli occhi sono gli organi della tentazione, mentre le orecchie sono l'organo dell'istruzione. Monacchi, noi ci affidiamo piuttosto alla vista per farci un'idea della realtà, però è vero che la vista ci offre un'immagine parziale, specialmente in una foresta, dove invece è l'udito ad essere davvero cruciale. L'ho scoperto leggendo il suo libro.
L'organo per l'orientamento anche dei nativi che vivono in foresta e di tutte le specie che condividono quell'habitat, l'organo principale è proprio quello dell'orecchio, è il dato acustico che ci comunica della grandezza di un ecosistema, della presenza di individui e di specie e soprattutto di una intera prospettiva acustica che si crea di suoni che provengono da sopra, dai lati, da davanti, da dietro, da sotto, da ovunque. E in questo caso riuscire a riprendere l'intera tridimensionalità di questo spazio e poterla riprodurre per gli ascoltatori significa far fare, diciamo, ad un pubblico un'esperienza immersiva che non è possibile con nessun altro medium. Non sarebbe possibile appunto con la vista, proprio perché la vista avrebbe costantemente un blocco di ciò che si vede dato dalla vegetazione che c'è intorno. E in foresta si ascoltano suoni, ad esempio, che provengono da chilometri di distanza, contemporaneamente a suoni che provengono dal limitrofo degli spazi accanto ad un ascoltatore e a questi microfoni tridimensionali che noi posizioniamo.
Nel suo libro L'arca dei suoni originari, pubblicato da Mondadori nel 2019, e in cui descrive le esperienze fatte nelle foreste dove è andato a registrare i suoni degli ecosistemi, lei parla di suono organizzato, quindi non di rumori o di caos acustico, suono organizzato. C'è una differenza sostanziale.
L'ipotesi delle nicchie acustiche si sta confermando, ovvero le specie suddividono uno spazio, diciamo, delle frequenze sonore in maniera intelligente. L'evoluzione ha imparato che il multiplexing, quello che noi facciamo nella trasmissione dei segnali televisivi e radiofonici e dei nostri cellulari, ovvero dividiamo in bande l'informazione di modo che nello stesso etere, diciamo, si trasmettono tanti contenuti diversi. Ecco, la natura questo lo ha capito e ha in qualche modo organizzato i linguaggi sonori delle varie specie in bande frequenziali che non si sovrappongono, che sono separate e quindi specie diverse riescono a comunicare contemporaneamente. La foresta non è solo questo grande mega organismo dove tutto canta e dove tutto comunica. Ci sono anche delle parti, diciamo, dei microcosmi che sono a sé stanti altrettanto complessi. Nel Borneo, la cicala delle 6 di pomeriggio, come tutti i giorni appena comincia a calare la luce, quello è il momento in cui queste cicale iniziano e durano circa mezz'ora e compiono una danza straordinaria tra i vari alberi. Quindi noi sentiamo che questa cicala si poggia in un albero e fa il suo gesto che è tan 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 tan, poi finisce, si sposta e fa questo medesimo gesto da un altro albero. Quindi è una danza acustica tutto intorno al punto d'ascolto, nella sfericità del suono che stiamo ascoltando, che è così straordinariamente bella che non possiamo che condividerla con il nostro pubblico qui in Occidente.
Nei miei spostamenti sono accompagnato da un bantù guardaparco e un pigmeo. Di ritorno da una camminata di un paio d'ore, d'improvviso sentiamo sopra di noi una forte agitazione sulle chiome degli alberi. Il bantù mi fa segno come per dire animali grossi. Spingo lo sguardo lassù a 20-30 metri di altezza, ma non riesco a vedere nulla, tranne un oggetto non ben identificato che ci piove addosso, e poi un secondo e un terzo. Quando ormai stiamo schivando, neanche fossimo un tiro a segno, capisco che è frutta, bucce, polpa, noccioli. Allora accendo il microfono. Finito il comitato di accoglienza delle scimmie, il sentiero è ancora lungo davanti a noi. La giornata si avvia alla sua conclusione e il sole comincia a scendere. Stiamo per attraversare l'area completamente allagata, dopo una notte di pioggia copiosa, che abbiamo già lambito quella mattina. Si tratterebbe di guadare con l'acqua fino alla pancia e quasi al buio. Il bantù e il pigmeo mi paiono tranquilli e prima di immergermi rimango qualche minuto a fissare quella distesa di acqua marrone, convinto di non potercela fare. Cosa c'è lì sotto? Se c'è quello che normalmente attraversa i nostri sentieri, siamo messi bene: insetti, rane mai viste, serpenti, buchi, rovi. Mi aspetto che le mie guide mi dicano come bardarci per evitare di essere punti o morsi da qualcosa. Invece li vedo togliersi le scarpe ed entrare nell'acquitrino a piedi nudi. Io non oso tanto, tengo le scarpe. Scivolo nell'acqua fino all'addome e questa volta voglio registrare. Tengo in mano il registratore con le braccia sollevate e sui padiglioni auricolari mi metto i microfoni binaurali come se fossero le mie orecchie, con le stesse angolazioni. Il registratore è legato al petto con la cinghia della borsa. Ho chiesto alla guida di precedermi di 10-15 metri per non sentire i suoi passi nella registrazione. Solo la sera, riflettendo con calma, mi rendo conto di aver abbassato la guardia e di aver rischiato un po'. La prima regola qui è guardare bene dove si mettono i piedi, e i piedi non li vedevo più, a tratti non pensavo nemmeno di averli, sommerso dallo spettacolo sonoro che esplodeva intorno. Se fossi scivolato, avrei mandato a farsi benedire l'attrezzatura.
David Monacchi, ingegnere del suono, compositore, ricercatore, è stato definito un guerriero armato solo di microfoni. Sorretto da una curiosità e da una passione davvero inesauribili, e anche da un grande coraggio, vorrei dire, da decenni va nelle foreste equatoriali dove la biodiversità è più ricca e più concentrata. Lì si è reso conto che l'evoluzione ha creato una sorta di sinfonia, quindi integrando ogni organismo vivente che è come uno strumento e quindi ha il suo suono, il suo timbro, le sue frequenze che usa per comunicare. Già questo è molto interessante e sorprendente. In queste foreste, dove la vegetazione è così fitta e parte delle specie non è visibile, per cogliere l'incredibile biodiversità, come abbiamo sentito, i suoni sono davvero cruciali. Dicevo che David Monacchi è coraggioso. Beh, credo lo si capisca dal brano che abbiamo appena ascoltato e che è tratto dal suo libro L'arca dei suoni originari. Non bisogna dimenticare, infatti, che biodiversità vuol dire appunto anche animali pericolosi per l'essere umano, ambienti con un clima pesante in cui spostarsi è complicato. Registrare suoni in queste condizioni, anche potendo contare su un'ottima attrezzatura, un'ottima organizzazione, deve essere veramente una sfida.
Sì, abbiamo iniziato appunto all'inizio degli anni 2000 portando delle tecnologie già molto avanzate, tecnologie da studio di registrazione. La sfida è stata quella di farle funzionare in ambienti con altissima umidità, dove l'umidità raggiunge a volte il 100% e dove la temperatura è sempre molto alta, quindi la pressione dell'acqua, dell'umidità è molto forte sulle strumentazioni elettroniche. E dove ci sono problemi di ogni tipo, a partire da tutti gli insetti che devi tenere lontano, a partire dagli azzardi, dalle problematiche di rettili, di mammiferi, le stesse scimmie che quando lasci la strumentazione per la registrazione notturna possono, diciamo, avvicinarsi e magari toccare la strumentazione se non distruggerla, e fino ad arrivare all'approvvigionamento di energia elettrica. Siamo in foresta primaria, siamo in luoghi che vengono raggiunti con decine di ore di jeep per poi spostarsi in canoa, per poi fare altre ore a piedi per arrivare in luoghi remoti che ad oggi sono completamente indisturbati. Ecco, arrivare in questi luoghi significa essere molto lontani dall'energia elettrica, ad esempio, e quindi la problematica di avere tutto un parco batterie che permetta di arrivare e fare quelle che sono il nostro standard di registrazione, che oggi include, diciamo, 38 microfoni contemporaneamente registrati in altissima definizione audio.
Dal libro L'arca dei suoni originari di David Monacchi.
Aleggia sempre un'atmosfera di minaccia su queste grandi foreste. In quei giorni si susseguivano inquietanti notizie secondo cui compagnie cinesi sarebbero state intenzionate a comprare vastissime aree tutte intorno al parco, intere porzioni del bacino del Congo, grandi come l'Italia. Comprano la terra per avere di prima mano quello che c'è sotto: silicio, litio e rame, e diamanti, materie prime essenziali, quello che accade anche in Amazzonia con le miniere d'oro. È il nuovo colonialismo. Il legno ormai è quasi una copertura, se non fosse un triste gioco di parole. Per fortuna, 4 anni dopo il nostro viaggio, l'intera area è stata designata Patrimonio Naturale dell'Umanità dall'UNESCO, quindi avrà qualche chance in più di restare intatta. Quando abbatti un albero, crolla anche tutto ciò che c'è intorno, in un rapporto di 1 a 20. Poi i bulldozer per estrarlo devastano tutto il resto. Nello sfruttamento industriale, dove si opera il cosiddetto clear cut, nei tritatori finiscono anche i legni pregiati. E ogni ettaro di foresta che viene raso al suolo significa potenzialmente 10.000 metri quadri di vita che si estinguono senza neppure sapere cosa fosse, senza averla neppure studiata o catalogata. Stiamo facendo scomparire esistenze che non conosciamo per produrre cellulosa per fare carta igienica, carta per giornali e così via. Ai tropici è devastante. Perché mentre sull'Appennino le specie dei nostri alberi ad alto fusto sono 5, 10 e la fauna quindi in proporzione, e in Canada le conifere sono uguali a se stesse per centinaia di chilometri, Qui, invece, come in Amazzonia, basta spostarsi di 100 metri, cambiare habitat, per incontrare una biodiversità completamente differente. Visto l'alto endemismo, specie presenti solo in aree ristrette, non è detto che, una volta segata via un'area, sarà possibile ritrovare lo stesso patrimonio genetico più in là, a un chilometro da qui. Ecco perché è così grave deforestare ai tropici, per il semplice fatto che ogni pezzo è unico e non replicabile.
David Monacchi, veniamo alle note dolenti. È il caso di dirlo, visto che lei si occupa di registrare i suoni delle foreste. Sono note molto dolenti, purtroppo. Abbiamo negli occhi le immagini satellitari che mostrano le foreste in fiamme. I roghi in Amazzonia vengono spesso applicati di proposito, specialmente ora che il presidente Jair Bolsonaro si mostra così piuttosto indulgente nei confronti dei coltivatori che vogliono procurarsi nuove terre da coltivare. Oppure spesso gli incendi scoppiano a causa della siccità, delle temperature elevatissime. In Australia sono bruciate immense superfici di foresta, poi ci sono i roghi in Siberia. Lei, Monacchi, da anni ha deciso non solo di registrare quello che chiama il canto delle foreste, cioè il suono prodotto dalla biodiversità. No, con il progetto No Profit dal nome eloquente Fragments of Extinction, frammenti di estinzione, vuole condividere il più possibile questo patrimonio sonoro.
Il progetto Fragments of Extinction, frammenti di estinzione, è un progetto che mira a raccogliere impronte sonore tridimensionali di interi cicli circadiani, quindi intere registrazioni di 24 ore realizzate con tecnologie molto innovative per il suono tridimensionale, nelle aree del mondo che hanno la più alta biodiversità. Con questo progetto puntiamo il prima possibile a raccogliere appunto frammenti di questi mondi sonori che stanno velocemente degradandosi, cambiando per via del cambiamento climatico, per via della pressione antropica sugli ecosistemi. Lo scopo di questo progetto, tuttavia, non è quello di creare attraverso il suono una conferma, un'ulteriore conferma che la crisi della biodiversità è in atto e che siamo all'inizio e velocissimamente dentro la sesta estinzione di massa. Un quarto delle specie di mammiferi, un ottavo degli uccelli, il 41% degli anfibi è entrato nella lista rossa delle specie in estinzione. Quindi è in atto un ecocidio velocissimo. Il nostro scopo è diverso. Il prima possibile e in più luoghi possibile noi vogliamo andare lì, aprire i microfoni e portare a casa l'impronta acustica di questi ecosistemi che stanno cambiando velocissimamente. Questa impronta acustica sarà un modo per le generazioni future di vedere com'era il mondo naturale, che cosa l'evoluzione ha prodotto attraverso milioni di anni appunto di selezione, di paziente bricolage evolutivo. L'ulteriore scopo è quello di condividerlo immediatamente con le generazioni presenti attraverso degli spazi creati appositamente, progettati e disegnati appositamente per la ricostruzione del suono tridimensionale degli ecosistemi.
È struggente sentirlo dire in modo così chiaro, raccogliere testimonianze su quanto sta scomparendo per le generazioni future. Sì, è triste. Voglio ugualmente pensare in modo positivo, per esempio, ai milioni di alberi che vengono piantati in tutto il mondo, proprio perché sembra che stia prendendo forma una maggiore coscienza ecologica. Beh, speriamo che non sia tardi e dopodiché diamoci tutti da fare. Ecco che divento militante, ma a questo punto forse è davvero necessario. Anche un progetto come Fragments of Extinction può dare un contributo importante nel conservare, nel far conoscere la bellezza e la ricchezza degli ecosistemi. A questo scopo esiste già in Danimarca, al Naturama, che è un museo di storia naturale, uno spazio per 200 persone, uno spazio per ascoltare i suoni delle foreste. Direte, è un po' lontano da noi, in effetti. Però, molto più vicino a noi, a questo scopo c'è la nuovissima Sonosfera, 6 gennaio 2020 la data dell'inaugurazione. Un teatro mobile, multifunzionale, di Pesaro Città Creativa UNESCO della Musica e che fa parte del Museo Nazionale Rossini. La Sonosfera è un progetto di Monacchi realizzata poi con un ampio team e che è destinata anche a viaggiare. Quindi un progetto molto interessante perché è a cavallo tra scienza, arte e divulgazione. Conta 45 altoparlanti in geometria sferica che creano un campo acustico tridimensionale mai tentato in uno spazio appunto mobile. Inoltre vengono proiettati video ad altissima definizione a 360 gradi. Il primo progetto presentato nella Sonosfera appunto è quello di Fragment of Extinction, con la possibilità di creare anche una connessione in tempo reale con gli ecosistemi attraverso dei microfoni che stanno nella foresta. E nelle foreste si prepara a tornare anche lui, David Monacchi, per una nuova missione.
Questo progetto negli anni si è sviluppato come progetto no profit, quindi abbiamo lavorato a varie campagne di registrazione di volta in volta con fondi di ricerca, fondi di sponsorizzazione anche diretta da parte delle varie ditte che producono tecnologie tridimensionali, e adesso stiamo per fare una nuova campagna di registrazione a Sumatra, dove è rimasto ben poco della foresta originaria, purtroppo tutto è stato sostituito dalla palma da olio in modo selvaggio. Sumatra e Papua Nuova Guinea e soprattutto nella Guinea indonesiana, quella dell'Ovest, e stiamo appunto adesso elaborando un parterre di sponsorship che ci permettano di non solo di riprendere l'audio tridimensionale come abbiamo fatto fino adesso in queste spedizioni, ma anche di avere un intero girato video a 360 gradi. Quindi che possa essere poi proposto in Sonosfera come indagine visiva all'interno del microcosmo di questi ecosistemi.
Fragmentsofextinction.org. Su questo sito trovate le informazioni relative a questo progetto che vanta collaborazioni con numerosi istituti e università. Vi ricordo anche il documentario Dusk Chorus di Nika Sharavagna e Alessandro De Miglia, che hanno seguito Monacchi nelle foreste a caccia di suoni, un documentario pluripremiato. E poi c'è il libro L'arca dei suoni originari, salvare il canto delle foreste dall'estinzione, che è uscito da Mondadori nel 2019, scritto appunto da Monacchi. Ci trovate tutto il suo percorso di ingegnere del suono, compositore, ricercatore, professore al Conservatorio di Pesaro, ma soprattutto trovate il racconto delle sue spedizioni alla ricerca dei suoni delle foreste vergini equatoriali. Possiamo fare qualcosa anche noi per conservarle? Sì, consumare meno in generale, consumare prodotti locali, di stagione, ecologici, biologici, preferire prodotti etici, tutto questo aiuta, pensiamo anche al turismo sostenibile. Le nostre scelte di consumatori incidono anche a migliaia di chilometri di distanza e le foreste in un certo senso ringraziano.